credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Da venerdì 17 a domenica 19 settembre a Modena, Carpi e Sassuolo si svolgerà il Festival di Filosofia, giunto quest'anno alla 10ª edizione, incentrato sul tema della fortuna. La fortuna è la parola chiave di questa edizione. Ne vogliamo parlare con Michelina Borsari, che è nostra ospite al telefono e che è la direttrice artistica appunto del Festival. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, salute a tutti.
Dunque, intanto, 10ª edizione del Festival Filosofia, vogliamo un po' tracciare la storia di questa manifestazione?
10 anni sembrano pochi nella vita di una persona, nella vita di un evento sono veramente tantissimi. 10 anni fa, quando abbiamo iniziato, era il 2001, e anzi il festival iniziava il 18 settembre, una settimana dopo le Torri Gemelle, e iniziava con una parola chiave che era felicità. Ci siamo chiesti allora se questo fosse opportuno, se davvero per il mondo che allora si apriva si dovesse ancora fare appello al pensiero positivo, come si dice, alla filosofia, all'argomentazione. Ci siamo detti ancora di più e in fondo, come dire, abbiamo avuto fortuna. Ecco perché il decennale abbiamo voluto dedicare a questa categoria così pervasiva, ahimè, della nostra società, il nostro compleanno. Negli anni abbiamo continuato a tenere ferma un format, una modalità di offerta, che è quella di fare appello alla filosofia come luogo appunto del pensiero, dell'argomentazione, di fargli un appello non banale, quindi cercando i suoi rappresentanti più alti sia a livello nazionale sia a livello internazionale, ma nello stesso tempo di non convocare unicamente il sapere accademico, cioè di fare qualche cosa che fosse radicalmente diverso da un convegno, cercare una modalità attraverso la quale i saperi, le ricerche condensate certo nel mondo accademico, ma potessero trovare una propria strada di diffusione più ampia, nella consapevolezza che l'opacità del presente rendeva tutti, giovani o più anziani, ma disponibili ad ascoltare delle parole e delle analisi più rigorose di quanto non venga ancora oggi fatto sulla scena pubblica. Questa è stata la scelta fondamentale, ma accanto appunto abbiamo pensato di mettere, come dire, delle ancelle, cioè di convocare accanto alla filosofia tutte le altre forme della comunicazione culturale, intellettuale, soprattutto quelle creative, per cercare di prenderle dentro al pensiero, soprattutto le forme dell'arte visiva, di cui la nostra vita oggi è completamente piena. Insomma, di legarle al medesimo tema e di fare vedere come dietro alla musica, ma a un'attività per bambini, a un quadro, a un'installazione, a un concerto jazz, ci sia sempre un pensiero, una presa della realtà attraverso un codice che non è quello della parola, ma che è comunque un codice sensato. Cercare quindi di costruire dei percorsi che tengano insieme il mondo, che lo diano al pubblico in una forma di coerenza. Ecco, questa è probabilmente il segreto e anche la fatica, ovviamente, nella costruzione di quei giorni in cui improvvisamente l'aria è completamente diversa, ci sono i sorrisi sulle facce di tutti, che pure ascoltano con estrema attenzione quello che filosofi, teologi, antropologi, diciamo tutta la parte più teorica a loro da dire, ma che poi entrando in una mostra, ascoltando la lettura di un romanzo, riescono a connettere appunto appunto in una forma che non è di pedagogia più leggera, ma riescono a connettere le forme dell'esperienza, della creazione e del pensiero. Ecco, in 10 anni non abbiamo cambiato nulla.
Abbiamo quindi 3 giornate, dal 17 al 19 di settembre, 3 luoghi, sì. Modena, Carpi e Sassuolo, ma veramente gli appuntamenti sono tantissimi, sono in circa 200.
Sì, sono circa 200, quelli diciamo strettamente filosofici sono 50, 42 di quelle che noi chiamiamo lezioni magistrali e 8 di una sezione introdotta l'anno passato, questa era la novità, che si chiama la lezione dei classici, perché per ogni tema che noi scegliamo abbiamo anche individuato i 10 grandi libri, 8-10 grandi libri che hanno segnato le svolte nel pensiero occidentale su quella questione e invitiamo degli specialisti a parlare di quel libro con i presenti. Pensavamo che fosse una sezione con meno pubblico, abbiamo visto che non è così e quindi sono di fatto lezioni magistrali anch'esse. E poi ci sono queste altre 150 iniziative, solo una trentina sono mostre, installazioni, moltissima musica, quest'anno concerti, film, proprio per accompagnare e fare vedere come le articolazioni del pensiero possono trovare appunto figura, forma in altro modo, ma sempre fortemente concettoso, insomma, in modo che il pensiero riesca a costruirsi come la rete di tutto quello che anche le arti stanno cercando di fare. E poi perché la società è fortemente frammentata. Per prendere tutti i pubblici, noi abbiamo un pubblico trasversale che va con moltissimi giovani, dai dirigenti che pare siano il 5% a persone con la terza media, quindi dobbiamo tenere dentro tutto e quindi la moltiplicazione degli eventi, anche fatte proprio per nicchie, con l'attenzione e la sensibilità per cogliere quali sono le passioni individuali. C'è per esempio quest'anno un torneo di Magic, che bisogna essere attenti a questa nicchia, che è una nicchia che è molto adolescenziale, di gioco fantasy, ecco, quindi ci sono moltissime offerte anche perché appunto la società è oggi molto frammentata, in più perché credo che una delle caratteristiche, ma anche il bello dei festival, sia appunto questa sovrabbondanza, c'è sempre scelta, ecco, non è un cartellone obbligato, ma è un luogo dove l'essere nomadico dei nostri tempi si può esprimere.
Vogliamo nominare alcuni di coloro che terranno le lezioni magistrali e se vuole anche appunto a proposito della lezione dei classici anche alcuni dei grandi scrittori del passato che saranno riproposti appunto durante questo festival.
Certamente, con piacere. Anche in questo caso vado per via pragmatica. Come costruiamo il programma? Cerchiamo di articolare un tema che spesso è, come in questo caso, segnalato da una parola antica, la cui traduzione contemporanea non è così evidente, cerchiamo invece appunto di articolarlo nelle sue voci contemporanee. Fortuna quindi l'abbiamo articolato soprattutto in contingenza, la parola è un pochino complessa, ma se andiamo alla sua radice, quel che ci tocca, capiamo subito che cosa significa, e qui naturalmente abbiamo convocato l'ontologia, il pensiero fondamentale di matrice più fenomenologico come Jean-Luc Nancy, che mi piace ricordare perché è uno sicuramente dei più interessanti pensatori francesi, o Peter Sloterdijk, sicuramente il pensatore in scena, così lui si definisce, più originale del mondo tedesco, che certamente pensa diciamo contropelo, ma pensa, ecco, e che quindi offre materiale per le riflessioni, ma anche fra gli italiani a Massimo Cacciari, a Sergio Givone, che svolgerà la sua riflessione soprattutto nella relazione tra contingenza e colpa, secondo una lunga linea ermeneutica che è passata anche dal grande Ricoeur, ecco. E poi abbiamo fra le altre diciamo parole interessi chiave quello antropologico e le variazioni, il modo con cui nella vita individuale la fortuna oggi si chiama spesso è alea, spesso è incertezza, è rischio, ecco, di questo abbiamo chiamato a parlare Zygmunt Bauman, che farà proprio sottolineare quella paradossalità in cui a problemi di carattere vastissimo e sistemico le singole vite individuali sono oggi faticosamente chiamate a rispondere con soluzioni tutte individuali, ma abbiamo anche Enzo Bianchi che parlerà naturalmente di come anche la fede e le religioni non siano dei sistemi di sicurezza, ecco, dei sistemi di rassicurazione per la vita, ma siano dei modi con cui la gratuita fiducia in Dio porta ad un'accettazione anche di precarietà, di incertezza. Tra i classici, gli antichi prima di tutto, quindi Platone, qui c'è il grande mito di Er che verrà di fatto letto da Giovanni Reale, è il mito della scelta della propria vita futura, la presenza delle Moire, quindi significa quanto spazio c'è per la libertà umana nella scelta laddove il destino è presente, ma poi anche il Petrarca del De Remedis Utriusque Fortunae, questo testo magnifico di cui parlerà Amedeo Quondam e che è probabilmente il testo fondativo di tutto il moralismo occidentale, ma poi naturalmente Montaigne, poi naturalmente il Principe di Machiavelli che sarà letto da Carlo Galli, dove il rapporto virtù-fortuna è fondativo della nostra modernità, e poi Leibniz per l'armonia prestabilita che sarà di nuovo letto da Sergio Givone, per finire con le principi e responsabilità di Jonas letto da Pierpaolo Portinaro che è probabilmente il testo che più orienta oggi il governo dell'incertezza e del caso.
Ci sono poi molte manifestazioni invece legate proprio allo spettacolo. Lei diceva che anche la creatività è molto, così molto presente appunto nel Festival Filosofia.
Sì, moltissime appunto soprattutto mostre perché ci pare che un po' perché riusciamo, ci sono molte gallerie pubbliche e private, ma anche perché ci sembra importante fare riflettere su quelle che sono le immagini che tanto appunto attraversano il nostro presente. Tutti gli spettacoli e le mostre attraversano comunque le stesse modalità, gli stessi argomenti, quindi il tema dell'incertezza, della casualità, del crash anche, della catastrofe è molto presente. Sono, ne dico soltanto alcune, questa retrospettiva immensa di Daido Moriyama, grande fotografo giapponese, uno dei più importanti, che fotografa tutto, nel senso che per tutta la vita ha fotografato veramente migliaia di scatti, come se non ci fossero ormai negli eventi più delle gerarchie, come se le foto di televisioni accese e le foto della umanità che attraversa le metropoli contemporanee fossero ormai tutte sullo stesso piano. Poi abbiamo affrontato anche il gioco e quindi ci sarà una grande mostra in concomitanza con i mondiali di pallavolo proprio sul gioco della pallavolo, una mostra di Weiner Vaccari che mi preme segnalare perché è completamente originale, è costruita apposta per il festival, ma poi sono moltissime le altre mostre diciamo di ispirazione Fluxus, l'omaggio a John Cage, che questo grande musicista newyorkese che appunto ha dato una svolta alla musica proprio considerandola anche i rumori quotidiani, i gesti qualunque come facenti parte dell'orizzonte della musica colta e della musica in quanto tale. Quindi moltissime improvvisazioni, concerti jazz, dove quest'anima dell'impromptu, del caso, della casualità che viene governata nell'attimo e nel momento si segnala come una delle caratteristiche fondamentali.
E poi ricordiamo anche letture, vedo appunto qui sul comunicato di Harry De Luca, Stefano Benni, Alessandro Haber, spettacoli con Paolo Rossi, Paolo Händel, quindi veramente moltissimi appuntamenti.
Moltissimi.
che, come dicevamo, sono numerosissimi e che animeranno le tre città di Modena, Carpi e Sassuolo, lo ripetiamo, dal 17 al 19 settembre. E volevo anche dare ai nostri ascoltatori il sito sul quale è possibile appunto trovare i vari appuntamenti e quindi decidere anche quali seguire appunto nel corso del Festival Filosofia. Il sito è www.festivalfilosofia.it. Quindi io
non
ringrazio.
È ancora completo?
Sì, ma mano a mano, certo, avvicinandosi appunto a settembre lo sarà. Quindi ringrazio la dottoressa Michelina Borsari di essere stata in nostra compagnia, di averci illustrato queste tre giornate così intense in questo 10° anniversario del Festival Filosofia. Grazie di essere stata con noi.
Grazie molte a voi tutti. Arrivederci.
Adesso parliamo di un convegno, di un simposio internazionale che si terrà il 24 e il 25 settembre prossimi a Tarquinia, nella sala consiliare al Palazzo di Città. Ne parliamo con una rappresentante del comitato scientifico e organizzativo appunto del simposio, la dottoressa Giovanna Mencarelli, che è nostra ospite in studio. Benvenuta.
Grazie.
Allora, si tratta di un simposio, dicevamo, dal titolo Studi e ricerche a Tarquinia e in Etruria e viene organizzato, tra l'altro, in ricordo di Francesca Romana Serra Ridgway. Chi era Francesca Romana Serra Ridgway?
Era un'etruscologa che ha lavorato molto nel territorio di Tarquinia e sui materiali di Tarquinia e ha pubblicato molte ricerche che erano iniziate con degli altri etruscologi. Poi questa etruscologa è morta 2 anni fa e tutti i colleghi del territorio hanno pensato di fare un convegno in suo nome per fare anche il punto su quelli che sono gli studi proprio nel territorio di Tarquinia e dell'Etruria. In questo convegno saranno presenti vari studiosi, molti vengono anche dall'estero, e quindi è importante mettere in evidenza che ci sono molti studiosi di etruscologia che sono in un'università straniere in Inghilterra, ma anche negli Stati Uniti, e quindi gli studi etruschi sono molto diffusi nel mondo, e tutti questi studiosi porteranno dei contributi nuovi. E tra l'altro tutti questi studiosi sono persone che hanno avuto dei rapporti con la etruscologa che andiamo a ricordare. Tra l'altro sarà presente anche il professor Giovanni Colonna, che fu un suo correlatore. La Ridgway era stata un'allieva di Pallottino. Pallottino era il fondatore dell'etruscologia, era lo studioso che aveva svincolato l'etruscologia dagli studi archeologici del territorio. Aveva dato una sua autonomia all'etruscologia e aveva visto giustamente l'esito che avrebbero avuto questi studi. E, tra l'altro si parlerà anche dello stato della conservazione dei materiali che vengono fuori in continuazione dagli scavi, e qui c'è da mettere in evidenza un fatto. certo che di scavi se ne fanno in continuazione nell'Etruria. Molte volte questi scavi sono a seguito di manifestazioni vandaliche dei cosiddetti tombaroli, e allora le istituzioni, la soprintendenza, in particolare la soprintendenza all'Etruria meridionale, deve intervenire per bloccare quelle che sono vere e proprie rapine del patrimonio nazionale. Tra l'altro in Etruria si scavano molte tombe, uno per questo motivo, anche perché le tombe sono l'unica manifestazione completa di questa civiltà. Le città sono andate quasi tutte distrutte, rimangono solo delle testimonianze a livello così di territoriali, ma non ci sono emergenze. Invece nelle tombe noi troviamo la documentazione relativa a questa civiltà, ma soprattutto relativa alla classe dirigente di questa civiltà, perché le tombe sono delle vere e proprie abitazioni molto ricche e piene di materiali pregiati, oggetti personali, oggetti d'uso che ci danno l'idea di quella che doveva essere la vita nell'Etruria, ma una vita di un alto livello. In questo senso verrà fatto questa ricognizione in generale. Ora, il territorio di Tarquinia e dell'Etruria aspettava un convegno di questo genere, perché se ne fanno di convegni molti, ma sempre molto parcellizzati. Invece in questo caso noi abbiamo una revisione piuttosto ampia relativa al territorio. Tra l'altro il convegno, che vede ben 28 interventi, si conclude
in due giorni.
Saranno poi fatti gli atti anche, speriamo entro il 2011. Il convegno si concluderà sabato 25 settembre con la presentazione di un volume postumo di Francesca Romana Serra. E quindi a cura del marito e a cura di una studiosa sua amica, e poi naturalmente avremo due visite a delle tombe che sono state valorizzate, non scoperte ma valorizzate negli ultimi tempi: la tomba della Mercrecia, in cui sono stati fatti degli interventi per far sì che la fruizione sia più semplice, e anche la tomba della caccia e della pesca, perché quando si fanno degli scavi non è detto che poi queste tombe o i siti archeologici siano immediatamente fruibili, ma siccome l'interesse per questi siti è notevole, teniamo presente che a Tarquinia in particolare ci sono il maggior numero di tombe dipinte, quindi di un certo pregio, queste tombe per essere aperte al pubblico hanno bisogno di alcuni interventi di tutela. Questo è molto importante, che nella fruizione, nell'offerta che si fa al pubblico, si tenga sempre presente di quella che è la tutela del monumento, perché questi monumenti giacciono per secoli sottoterra, però quando vengono a contatto con la luce, con l'aria, si degradano facilmente. Questa è una cosa risaputa, e allora la delicatezza degli studiosi sta nel far venire lentamente alla luce i materiali e soprattutto tutelarli, perché c'è stato questo immediato cambiamento di atmosfera. Nel momento in cui si apre una tomba cambia completamente l'atmosfera e tutto cambia. Questo però si sapeva già, perché questo è successo anche nel mondo egizio, è successo altrove. D'altra parte anche la presenza di persone che in un monumento determinano un'alterazione immediata di atmosfera. Questo vale anche per monumenti molto più moderni, più recenti, però soprattutto per monumenti antichi che hanno avuto tanti anni di, diciamo, di tranquillità, questo problema è ancora più sentito.
A chi è aperto questo simposio?
Questo simposio è aperto a tutti, cioè tutti gli studiosi, tutti gli appassionati possono venire, ascoltare, sentire e partecipare anche al dibattito. D'altra parte, questo simposio è stato fatto sì per mettere insieme tanti studiosi che si occupano dello stesso argomento, però soprattutto è una offerta che viene fatta al territorio e a tutti gli studiosi, a tutte le persone interessate. Questa è una cosa che noi abbiamo cercato di mettere bene in evidenza, perché e per questo che abbiamo voluto fare il convegno a Tarquinia, che è un po' il centro di questa civiltà, perché tutti abbiano la possibilità di partecipare. Abbiamo voluto allontanare dall'accademia, cioè dai luoghi universitari dove molti convegni vengono fatti e molte volte non vengono fruiti dal pubblico normale, dalle persone interessate. Abbiamo voluto fare a Tarquinia e saremo veramente lieti che l'afflusso di partecipanti sia notevole, anche perché abbiamo scelto la sala comunale che ha una notevole capienza, quindi a tutti è aperto questo convegno.
Bene, allora ringraziamo la professoressa Giovanna Mencarelli, che è stata in nostra compagnia e che ci ha illustrato, lo ricordiamo, il convegno Studi e Ricerche a Tarquinia e in Etruria, simposio internazionale in ricordo di Francesca Romana Serra Ridgway, che si terrà a Tarquinia dal 24 al 25 settembre 2010, lo ricordiamo, nella sala consiliare nel Palazzo di Città. Grazie di essere stata con noi e di averci illustrato questa iniziativa.
Grazie, arrivederci.
Con questo concludiamo il nostro programma odierno. Vi ricordo che Punto e a Capo ritorna lunedì prossimo. Thank you.